E qui infatti dovrei fare un elenco di faldoni perché cominciamo, ma non trascrivete quello che dico, tanto poi lo trovate facilmente in rete, perché lui ha un suo sito, dopo lo segnaliamo, ma ovviamente lo si trova con grande facilità, quindi il faldone 08 del 2004, poi con un faldone 020. È uscito nel 2012, è stato previncitore del premio Delfini e via così. Nel 2014 è terminato il faldone 059 98 99. Allora, le poesie di Vincenzo Ostuni si presentano, si sono presentate fino ad oggi fondamentalmente con questo formato e con questa idea proprio organizzativa, costruttiva del faldone. Faldone possiamo chiamare folder, mi sembra, ed è una cosa che possiamo, folder, qualcosa che ha a che fare anche e magari soprattutto con i nostri computer. Fra le sue attività, fra le cose che ha fatto sicuramente, non posso non segnalare un'importantissima antologia di poesie, i poeti degli anni zero. Se voi volete avere un'idea di ciò che è successo nella poesia italiana all'inizio del 2000, sicuramente la sua antologia Poeti degli anni zero, anche se il tema non sia facilissimo da trovare in
No, su
circolazione,
internet, insomma.
se riesce a comprare. Comunque, insomma, cercatela se siete interessati ai Poeti degli anni zero, è una raccolta molto interessante. Ha fatto parte del gruppo TQ, poi non so se sul gruppo TQ diremo qualcosa, ed è appunto animatore anche di momenti di incontro fra poeti, critici, eccetera, eccetera. In particolare, c'è l'associazione Escargot, di cui lui fa parte. Fa tante altre cose perché, ripeto, non è solo poeta, è critico, intellettuale. Come si dice oggi, è tutto campo, fa tante cose. O sicuramente intellettuale a tutto campo è una di quelle espressioni che a te non piacciono, sono convinto. O nella sua pagina Facebook, se andate, si sta scatenando contro i modi di dire più diffusi. Io non sono un Facebook frequentatore, non esiste la mia pagina Facebook, non vi preoccupate, quindi, però lui ce l'ha e sta facendo una polemica contro certi modi di dire. E secondo me, intellettuale a tutto campo è uno di quelli che ti fa incavolare, quindi mi scuso fin da ora.
No, no, sì.
Allora, oggi con Vincenzo cosa facciamo? Facciamo un lavoro, come dire, aperto, cioè di dialogo. Io forse vorrei proprio partire da una sua autorappresentazione. Magari tu carica la prima poesia di cui vorresti parlare. Allora, se i suoi testi hanno, come detto prima, fin dalla presentazione tipografica, una fisionomia che davvero può colpire, perché vedrete ci sono parentesi, ci sono virgolette e ci sono questi versi lunghissimi. Vedete, il testo comincia con una parentesi aperta, apertura di virgolette, quindi noi presupponiamo un discorso diretto e dentro poi comincia, un lungo flusso. Che fra l'altro è anche segnalato da una metrica debordante, sono versi lunghissimi e noi non sappiamo neanche cosa fare di fronte a questi versi. E allora, proprio per cominciare, ti chiedo come ti racconti da questo punto di vista, come ti rappresenti, dovendo spiegare allora il nostro
Certo.
pubblico di giovani che si avvicinano alla poesia. Noi cerchiamo di ragionare su una poesia sicuramente non facile, però anche molto, vabbè, dopo dirò alcune osservazioni quasi empiriche. Ma ecco, questo aspetto grafico, tipografico.
Ma innanzitutto
Sì.
riflettevo recentemente, ho notato per la prima volta un fatto. Io ho iniziato a scrivere poesie, diciamo, molto da bambino e in particolare ho scritto una prima poesia che utilizzo sempre, mentre ovviamente tutta la mia produzione, diciamo, dell'infanzia e dell'adolescenza è cancellata, sorry, ripudiata, almeno per il momento. Però ho sempre continuato a utilizzare come esergo dei miei libri, cioè come primo testo dei miei libri, come soglia dei miei libri, la mia prima poesia, che è questa che io adesso leggo. È una poesia di un bambino di molto abbastanza piccolo. Fa pensare a un tema teologico che è abbastanza assente ovviamente dal mio lavoro. Io sono ateo e fiero di esserlo. E la poesia dice così, però no. Aspetta, questo forse devo avvicinarlo, se no non riesco a leggerlo. Dio ci ha creati, noi siamo i burattini di Dio, noi abbiamo creato i nostri burattini, i burattini dei burattini sono gli animali, i burattini degli animali sono le macchinine, i burattini delle macchinine sono i bambini. Io ho creato questa poesia. Il motivo per cui questa poesia rimane nel mio testo non è solamente di tipo scaramantico, totemico, ma trovo che sia un testo che tuttora in qualche strana maniera mi rappresenta, su questo semmai dirò qualcosa dopo, ma la cosa che ho notato di recente che mi ha incuriosito è che io ho ritrovato, cioè ho il manoscritto di questo testo scritto a stampatello, e questo testo scritto a stampatello è scritto per lungo, cioè è scritto in un foglio, ma non così, bensì così. La prima volta io ho dovuto confrontarmi con la scrittura di un testo che chiamavo poesia, l'ho fatto in orizzontale. Chiaramente poi sono passato alla forma di un quaderno e mi ricordo di aver annotato, nella prima pagina di questo quaderno, che non potevo riprodurre questo testo, perché questo testo era stato scritto su un foglio orizzontale e quindi rimaneva fuori dal mio quaderno. Ho rincontrato forme lunghe, molto lunghe come lettore negli anni 90, dico gli anni 90 perché iniziavo a leggere Sanguinetti e Pagliarani, e anche per esempio i Luzzi di Ian Magma, insomma, che usava le forme lunghette, in quegli anni lì. E ho subito sentito un grande senso di liberazione, cioè sostanzialmente ho sempre provato un senso di claustrofobia per le forme di verso breve. Quindi io ci vedo innanzitutto qualche cosa che si accompagna al respiro. La lettura su un foglio orizzontale consente dei respiri più lunghi, e consente, sì, secondo me, sia dalla parte del lettore, ma anche dalla parte di chi, per esempio, legge un testo ad alta voce, una maggiore distensione, profondità, questo da un lato. Dall'altro ci sono anche delle motivazioni, diciamo, più ideologiche, meno psicologiche alla questione. Sicuramente, innanzitutto, rifarsi a una tradizione poetica che sento più vicina di altre, insomma, che quella delle nuove avanguardie. Ma anche il rilievo che un verso lungo porta con sé un accenno al problema del superamento di una distinzione rigida fra poesia e prosa. Cioè, la lunghezza del verso sembra quasi rappresentare la messa in crisi di una distinzione radicale fra questi due macrogeneri, se vogliamo chiamarli così. E alludere all'idea che si possa trovare un genere terzo, intermedio, ibrido, o invece più che ibrido, un nuovo genere, ecco, insomma, ecco. Sicuramente parte della mia ricerca di poetica è legata al superamento di dicotomie tradizionali, o almeno nelle intenzioni. Posso forse dire qualche cosa in più sulla nascita, cioè sulla struttura oppure tu vuoi domandarmi qualcosa?
No, forse la cosa che possiamo dire fin da ora, se voglia di farlo, perché ti presenti tra parentesi, cioè la parentesi e le virgolette. Io butto lì una specie di impressione. È vero, allora, noi studiamo Mario Luzzi, abbiamo nella nostra antologia, almeno un testo importante in versi lunghi di Mario Luzzi presso Bisenzio. Ah, non l'ho ancora commentato e lo vedremo prima della fine del corso e tu ti leghi molto, tra gli altri, anche l'esperienza di Luzzi. Ma faccio riferimento a quel tipo di esperienza non tanto per il metro, la forma, ma per l'idea anche del dialogo, del colloquio, cioè della possibilità di pensare alla poesia non tanto in quanto espressione di un soggetto, di un io, eccetera, eccetera, quanto, come dire, trascrizione di voci che ci sono, che un po' era qua, per certi versi la lezione di Luzi. Luzi si presentava come personaggio che si muoveva anche fra le persone e poi intercettava, dialogava, entrava in contatto con altre persone, si faceva un po' spiazzare da ciò che gli stava intorno. Questa è un po' una cosa che sento nella tua poesia, certamente davvero si sentono delle voci che comunicano fra di loro, ma perché le parentesi? questo spiega le virgolette, no? Cioè le virgolette stanno a dire dirmi Giovannetti stai sbagliando tu,
no,
ci sono delle voci e la poesia intercetta le voci, ma le parentesi, quello è una cosa strana, dopo lo vediamo nel dettaglio.
Sì, io non ho una risposta più convincente di quelle che puoi dare tu come osservatore, posso dare le mie. Allora, sulle virgolette mi riconosco molto in quello che dici, direi che senz'altro Luzi nel Magma fa parecchio uso del discorso diretto, c'è anche in Caproni ovviamente, probabilmente queste sono le mie due fonti poetiche più generali per l'utilizzo del dialogo. Non sempre le mie poesie sono dialogiche, ovvero
no, non sempre,
a volte sono monologiche, a volte il dialogo si svolge non all'interno di una singola poesia ma su una lunghezza di più testi consecutivi. E l'altra fonte delle virgolette è l'idea invece di, io ho fatto degli studi non letterari ma psicologici e poi filosofici, un dottorato in filosofia, ho studiato molto Wittgenstein e negli anni in cui lo studiavo si andava formando questa idea di Faldone, quindi le mie virgolette nascono in parte dal contatto con i poeti che ho citato sopra e in parte proprio dall'idea di un'allusione a un aspetto pragmatico del dialogo come orientamento, ecco. I dialoghi di Wittgenstein, ve li ricordate, sono spesso molto, molto frammentari, hanno una suddivisione dei ruoli non chiarissima fra l'uno e l'altro, sto parlando del Wittgenstein delle ricerche filosofiche soprattutto. E quindi questo per quanto riguarda le virgolette. Per quello che riguarda le parentesi, chiaramente le parentesi fanno un riferimento al fatto che qualunque cosa avvenga all'interno di questi testi, che sia un dialogo, che sia un incontro tra parlanti, un monologo interiore, possono esserci oppure addirittura cripto o pseudo citazioni da testi, perché le virgolette possono stare non solo per il parlato ma anche per citazioni da certo, fonti scritte, e a volte le due cose sono indecidibili. Dicevo, la presenza delle parentesi fa riferimento all'idea che esiste un fuori delle parentesi. Allora, questo fuori delle parentesi che cosa è? Io lo penso in un paio di modi perlomeno. Il primo modo è un testo. In questo senso le parentesi sono altrettanto correttamente visualizzabili o concettualizzabili, le mie parentesi, come glosse, come note, come chiose, come qualche cosa che interrompe lo svolgimento di un testo, lo commenta, lo integra, eppure questo testo non si dà esplicitamente, non è presente. E questo istituisce il secondo modo è la storia. Le cose che succedono nel mondo, il fatto che questi testi interrompono ma allo stesso tempo si pongono una relazione di inscindibile interiorità con questo, il flusso e il corso degli eventi storici. Le due cose ovviamente possono essere molto legate, perché la storia è un testo, chiaramente è un testo estremamente complesso. E chiaramente c'è l'idea sottesa del fatto che comunque questi dialoghi, questi monologhi, queste citazioni avvengano in un luogo che è contemporaneamente anche un po' protetto, e nell'essere protetto ha un privilegio ma anche un limite, perché si mantiene fuori da questo extra testo che appunto è un testo o è il mondo, e allo stesso tempo è dentro. Allora, sulla poetica, visto che mi stiamo parlando di poetica, io negli anni 90, all'inizio degli anni 90, fine degli anni 80, iniziavo a scrivere poesie più seriamente e a frequentare altri poeti, ero sempre colpito dall'interesse, soprattutto perché è un'epoca in cui veramente si deve parlare buona poesia, perlomeno a Roma, dalla sproporzione di interesse fra le dichiarazioni di poetica e i testi. Cioè, ero sempre estremamente più interessato e affascinato dalle dichiarazioni di poetica, sentivo le dichiarazioni di poetica che mi incuriosivano, mi piacevano, mi facevano venire voglia di leggere i testi, di ascoltare i testi di un determinato poeta, il quale poi, procedendo alla lettura, dava delle cose pessime.
Allora, questa è una cosa in effetti curiosa, eh? A volte si sente parlare della poesia, si sentono delle parole molto belle, no? le grandi questioni, anche le grandi intenzioni probabilmente, però dopo uno legge le poesie e il parto è insoddisfacente.
Allora io furbamente cosa ho fatto? Invece di dire vabbè, anch'io faccio delle dichiarazioni poetiche belle, poi pazienza, i testi sono così così, ho deciso di introiettare all'interno della poesia questa roba. E quindi una parte della mia produzione testuale è poetica, è di poetica, cioè sono dichiarazioni di poetica, sono intenzioni. Dichiarazioni di intenzioni. Allo stesso, chiaramente però, essendo inserito in un contesto pragmatico che non è quello della... è uno epistemologicamente più facilone, come quello della poesia, no? Che non ha una pretesa di verità o di corrispondenza tra norma e fatto così stringente come in una dichiarazione poetica, da cui la delusione nel vedere il fatto smentito, da vedere il fatto smentire la norma e il testo smentire o diminuire l'intenzione, sono testi ovviamente di poetica sui generis, che non mi vincolano più di tanto. Tuttavia esiste all'interno, ed erano alcuni dei testi che forse volevo leggere, visto che si inserì una conversazione, esistono alcuni testi che raccontano questi aspetti, cioè che parlano del significato della parentesi, che parlano del significato delle virgolette, che parlano in genere di quello che per me significa poesia, anche se chiaramente io non potevo fare il filosofo, insomma, forse per complicazioni della mia carriera accademica, ma sicuramente anche per un atteggiamento di scarsa propensione all'essere d'accordo con me stesso a distanza di tempi brevi, no? Quindi non ho una... Cambio idea. E i filosofi che cambiano idea sono un problema, ne sono esistiti alcuni molto, molto importanti. Un grande filosofo del Novecento, Hilary Putnam, era famoso per cambiare idea, ma per lo più la cosa non viene ben vista. Invece per un poeta la cosa è facile e consentita, quindi io in realtà non sono tanto d'accordo con tutte queste cose che questo deve essere chiaro, perché, ed è anche uno dei motivi per cui ci sono le virgolette, perché le virgolette mi dissociano da me.
Sì, fra l'altro questo ci consente di superare quel tipo di visione ingenua che a volte si ha, no? Che dobbiamo chiedere agli autori la spiegazione della loro opera. L'autore può non essere più d'accordo con la sua opera, può essersi dissociato dalla sua opera, cosa che appartiene, no, a una visione anche ingenua della letteratura, e appunto lui ci sta mostrando. Ma proviamo a leggerne una.
Proviamo.
Prima di cominciare, mi ricordo sempre quello che abbiamo visto fare da Zanzotto, non so se avete visto un paio di settimane fa, quando Albertazzi, io non mi sto paragonando ad Albertazzi, fortunatamente dà la parola a Zanzotto in una famosa trasmissione televisiva degli anni 70, e Zanzotto ferma Albertazzi, comunque lo metto più in crisi, dicendo: beh, io prima di cominciare a leggere devo fare una premessa. Non so se vale anche nel tuo caso questa idea. Lui fa una premessa che è, appunto, detto agli studenti: per favore trascrivetevi la dichiarazione che fa Zanzotto, perché è totalmente a braccio. Zanzotto, pronuncia una vera e propria poetica della lettura, dice: guardate che quando si legge una poesia succede qualcosa di estremamente contraddittorio, e io adesso sono dentro questa contraddizione. Non so se vale anche per te questa cosa, cioè che leggere ti mette in crisi, ti apre qualche prospettiva dubbia, ma incerta.
Rispetto forse alla generalizzazione, a parte che Zanzotto e Zanzotto, ovviamente, quindi questa tua cappello, non ho visto la trasmissione, mi induce a rinunciare istantaneamente di confronto anche implicito, ma penso che noi,
No, io ho un'idea che dopo ti dirò.
Perché la metà sociologicamente sono molto più abituati a leggere poesie, certo, in pubblico. Senz'altro, certo, ovviamente leggeva, ma non era una cosa che capitava con la frequenza, e tutto sommato non era la via di fruizione più comune dei suoi testi, piuttosto lo era la lettura. Insomma, nel caso di molti autori della mia generazione, che anche come me non si riconoscono assolutamente nella prospettiva performativa, cioè nell'idea che la poesia sia in primo luogo destinata alla lettura orale, tuttavia si tratta di una modalità di comportamento produttivo assolutamente comune, secondo me. Quindi no, io sono abbastanza tranquillo al riguardo. Cioè, ho delle mie idee su come vadano lette le mie poesie, non so se le poesie in generale, però a questo punto non farò perché. Allora.
No, ma ne parliamo dopo.
Certo. Pensavo di leggere da Antonio, non so se vuole, se sta seguendo, da Faldone 037, Faldone 6, tiriti tiriti. Non è l'unica sezione di questo mio testo sulla vulgenesi, poi magari dirò due cose, perché è uno degli aspetti distintivi del mio lavoro, dedicato alla poesia. E tuttavia ci sto lavorando proprio in questi giorni, le sto rivedendo proprio in questi giorni per il prossimo libro che uscirà a stampa. Quindi, allora, la numero uno è dedicata all'oggetto bizzarro che è il fatto estetico. Non abbiamo in effetti un bel niente da demandare a codeste strampalate maniere. Niente da rimettere, intendo, alle nostre idiomorfe materiali procedure di apparecchiare in fogge diverse termini, suoni, tempi, corpi, spazi, colori. Non c'è da affibbiarli, per esempio, compiti ontologici, da concedergli velleità generative, né da immaginarne virtù immaginifiche, da preservarne saldifiche, da presentarne autocertificazioni politiche. Ma sono esse tuttavia talmente vuote e di una vuotezza così prensile, così infestate sono di rimandi senza altri capi certi, è fra l'intensità e la vanità così sospetta l'incongruenza, è in quelle nostre storture così ampia la divaricazione fra l'esser nulla e il sembrare tutto, e così arbitraria, permeabile, è la soglia che le discerne da noi stessi e con noi da ogni ente, da ogni azione, che per ordinaria diffusione, senza interferenze, secondo il gradiente di concentrazione, si popolano all'ultimo momento di tante cose che capitino nei pressi, certezza o fede, evento o disposizione. Sono fatti la cui definizione è sorpresa. Salto. È lingua in bella copia pure questa, credenza cieca nella precisione, fede in un'altra lingua artificiale perché semplificata o cantata, come mezzo privilegiato di conoscenza, confidenza nell'isomorfismo del numero o del ritmo con la sostanza, o, svergognati noi, nella perfetta coincidenza, e boria per la ripetizione, per l'acquiescenza, la docilità persino della materia, sicumera da cui leggerezza, coltura viva di mondi, cerca e poi giubilo del controfattuale, poesia, prova, tentativo, evidenza del vero, crisalide di scienza, poesia matematica, un linguaggio macchina, poesia tecnica, tiriti, tiriti, schizzo oniroide di dilettante logico formale. Sei, che divisa in tre testi. Dovrei scherzare sulla mia ossessione gnomica, ti faccio d'improvviso, tanto che sobbalzi, o ridimensionarla. Tutto il memorabile dovrebbe essere particolare. Ma non è vero, ti riprendi e obietti. Il particolare non esiste. Ogni enunciato nasce già coi razzi accesi, a spore, ventose, pungiglioni per attaccarsi, per applicarsi ad altro. orecchio umano non può udirlo puro. 2. Questa parentesi segnala una dislocazione, che non è proprio qui che si parla, ma lievemente altrove. Non è lontano da qui, certo, ma non è qui esattamente. Forse è in un punto appeso, o in uno sgabuzzino, o in un altro ricetto provvisorio. Queste virgolette caporali poi sono la parte migliore. Può darsi, dicono, che tu o io o qualcun altro stia proprio adesso parlando. Si prestano, temo, a lacanismi di sottofondo. Oppure indicano che si sta citando da un testo autografo o apocrifo o perduto. Si può trattare ancora di citazione grado zero, di riferimento del testo a se stesso. E possono del se stesso di turno essere la rima per l'occhio, il sopracciglio puntuto, alzato o abbassato, pensoso o amoroso o avvilito, utopico, incollerito. E 3. A una richiesta postuma di ordine risponde forse questa consuetudine dell'andare a capo a mezzo verso, faccio come spiegandoti, di qua dal precedente, ovvero dopo, o più in là ancora, essendo ovvio che d'ordine non ce n'è stato a un certo punto mai più. E però postuma perché apicale e dunque viva in limine o per limite, gradino puntello, tuttavia inderivabile, di ogni fenomeno, scoscesa invarianza, humus di trampolino. Questa forse a 9. Hai atteso un po' una canzoncina patetico leggera. Hai atteso tutta notte biancheggiando qui accanto a me sul letto che io ti scrivessi. Pagina cara, paginettina mia accesa nel computer. Io ti ho lasciata da sola a pulsare, a respirare, povera, attaccata al tuo ossigeno elettronico. Malvagio, io ti ho abbandonata a spandere nella stanza l'energia blanda della tua vuotezza, il tuo lumicino di insignificanza. Potrei mentirti dicendo che ho sognato, potrei dirti che nel sogno portavi in te montagne e mare, che in te ci scrivevamo per filo e per segno la bozza apripista di uno strepitoso cambiamento, il progetto di un nuovo viaggio spaziale, di un trionfo finale. Ma non è vero, appunto. Mi sveglio del mio risveglio lascivo e monista e tu non sei nulla, neanche in vivo, non hai capito in senso etimologico. Niente di niente, non contieni nessun indizio, non hai neppure catturato una semantica sequenza della notte, l'impronta della mia gamba o del gomito, un QWERTY qualsiasi, che se non dire perlomeno alluda, fai conto, al congenito orrore del corpo che dorme, al vertiginoso destino dei mondi. Poi guardo meglio, non che scorga in te altro, ben inteso, in senso letterale o traslato, ma una cosa mi pare evidente. Dire niente è la funzione, per così dire, pura della domanda, non la domanda ultima, la prima semmai, ossia l'infima. Tu mi domandi il mero domandare, così sei l'oblò che dà fuori dalla storia, ma appena ti tocco, appena apro parentesi, sei già del mondo, nel mondo, presuntuosa risposta, memoria. E poi l'ultima di questa lezione, è anche l'ultima che leggo per il momento, è chiaramente, diciamo, esce dalla poetica, insomma, in qualche maniera, come sarà immediatamente evidente. Simoncini è un carattere tipografico, io utilizzo per scrivere, è il Simoncini Garamond. Ingrandisco il nostro Simoncini al 285%, ma non ci vedo ancora niente di insolito, se non una lieve perturbazione, una perdita ad ago da un enorme serbatoio semantico. Al 400, tuttavia, pure su questo schermo ampio, il cursore già corre in stretti saltelli, in sinusoide anguste come l'annusare dei gatti. Al 550 conta molto di più lo spazio fra le lettere che quello interno alle vocali, le A, le E o le P, divorate di fuori dal bianco e di dentro. All'800 ogni parola rivela la perfezione dell'ipostasi, la certezza del mito, dal che deduco molti nostri scrittori sono miopi. e al 1400 il lampeggiare della barra verticale segnala l'eterno ripetersi di una piaga primigenia. Al 3000 tuttavia ciascuna lettera non è più così liscia, ha la rugosa filigrana, il microprofilo dei calchi, dei gessi, e dunque al 10000 non si vede più nulla, solo lampi di aste, teste vuote di M, di N, materie chiare e astri fissi, rare ferite verticali, le incolumi frange danze dei grandi ammassi.
Ecco, forse si può proprio partire da quest'ultima poesia, avete capito, eh? Proviamo a ingrandire un carattere, una pagina, e vediamo cosa succede, e c'è questa, come dire, si può dire smaterializzazione, scomparsa del segno grafico, eccetera, eccetera, con, no, fino agli effetti finali, incolumi, frange d'arte, dei grandi ammassi. Ecco, allora, in gioco nella tua poesia, dal mio punto di vista, c'è curiosamente questa dimensione, intanto tipografica, che per te è fondamentale, l'abbiamo visto prima, tu ti sei pensato fin da bambino in una pagina diversa, orizzontale, no? Quindi una dimensione differente. D'altra parte però, forse avete anche sentito prima, in molti momenti noi sentiamo un ritmo, sentiamo delle rime, io mi ricordo che quando dovevo presentarti avevo detto ma il rap per te ha voluto dire qualcosa, e lui gentilmente mi ha detto sì, il rap per me ha voluto dire qualcosa, probabilmente era un'osservazione molto dilettantistica la mia, però in certi momenti tu hai delle sonorità rimiche, no? Delle rime, dei suoni ribattuti, che tu adesso leggendo non hai sottolineato tanto, perché non so se avete ovviamente notato, lui fa una lettura prosastica, vicina a quella della prosa, non c'è una forte intonazione, non fa il poeta che legge poesia con... solitamente i poeti, quando leggono la loro poesia, non sono intonatissimi, non vogliono esserlo e probabilmente non devono neanche esserlo, perché il poeta che fa troppo l'attore quando recita probabilmente sta, no, barando, comunque sta facendo... si apre un discorso infinito, ma insomma, solitamente non c'è un'intonazione fortissima, non c'è eccessiva enfasi, e lui proprio sembra voler leggere prosa, anche se no, questa non è prosa, questo è verso, questa è poesia. Ecco, però ci sono le sonorità, e lingua in bella copia pure questa, cioè ci sono dei versi, uno può fare un'analisi metrica, può ritrovare decasillabi, può ritrovare... Ecco, questa è una cosa che mi colpisce molto, cioè noi siamo di fronte a un testo che ci viene incontro attraversato, caratterizzato da una tipografia molto anomala, ma poi scopriamo che noi potremmo forse anche ricomporlo in maniera diversa, cioè potremmo andare a ricercare dei versi, isolare le rime, ecco, questa cosa mi colpisce, cioè, ci sono perlomeno due dimensioni in gioco, una più tipografica, visiva, e una invece fonica, auditiva. Ecco, come te la giochi? Quanto gioca la voce, la tua intonazione, il tuo orecchio quando scrivi questi testi? E fra l'altro l'ultima cosa che dico è notevolissimo, il primo testo che hai letto, perché c'è una struttura sintattica rigorosissima, proprio da appunto da filosofo, che costruisce anche sillogisticamente. E questa è una cosa notevolissima. Allora, probabilmente molti di voi troveranno questa poesia fredda, ed evolutamente fredda, lui leggendola la raffredda ulteriormente, non vuole suscitare, no? Non dobbiamo, come dire, empatizzare troppo, però gli elementi empatici ci sono, cioè elementi di anche proprio di passione. Là sto parlato troppo.
Allora, sì, il rap, io non sono assolutamente un esperto, un cultore, ma... Si sente?
No. Ora sì.
Mi sono riconosciuto nel commento al quale che facesti quella volta, e che ripeti oggi, e al quale avevo già riflettuto in precedenza, e penso che abbia un'influenza inevitabile nel mio orecchio, ecco, sì. Poi io ho...
E tu in fondo sei... Allora, lui è nato nel 1970, quando avevi 20 anni c'è stato il boom, certo. Di certo tipo,
sì,
di,
esatto. Quindi, di musica. Nonostante io non l'abbia mai molto ascoltato. C'è anche un precedente letterario, per quanto ovviamente insomma, complesso, quello di Rapper Sanguinetti, che adottò alcune dei dispositivi ritmico, rimici del rap, con i quali per certi versi aveva già una specie di consonanza istintiva. Però direi che non è stato quello determinante per me, anche se lo lessi quando uscì, mi sembra che fosse il 96, non so. Ho molto studiato musica nella vita, diciamo che ho una tendenza quasi automatica a mettere in piedi delle assonanze e delle consonanze che non sono spesso neppure volontarie. In certi casi sono estremamente volontarie, molto, cioè c'è un uso di rime facili, anche ravvicinate e anche a distanze metricamente tradizionali, cioè a distanze di un decasillabo. C'era un periodo in cui mi ero messo in testa, ma ho abbandonato quasi subito l'opzione, anche se forse sopravvive qualche testo così, di scrivere solo o prevalentemente canzoni leopardiane mimetizzate graficamente, cioè di fare in modo che i testi fossero in effetti le composizioni di endecasillabi e settenari, senza rima o con rime sparse, e tuttavia mi rendevo conto che questo dava ai testi una rigidità che a me non interessava. Invece mi interessa questo effetto di concentrazione e dilatazione, per cui ci sono alcuni pezzi dei miei testi che sembrano più sono più ritmicamente interpretabili, suonano immediatamente per chi legge poesia o conosce la poesia con forme tradizionali o paratradizionali, come per esempio l'endecasillabo postmoderno di cui parli nel tuo libro, cioè il quasi endecasillabo o l'appena oltre endecasillabo. E tuttavia appunto tendo a mantenere un tessuto elastico, cioè che non sia mai troppo rigidamente ritmico, e raramente però sprovvisto di qualsiasi forma di richiamo fonico o metrico o tradizionale. Cioè è difficile trovare un mio testo in cui non c'è, ecco, un endecasillabo e non c'è un carattere di forte, almeno una, due, tre occorrenze di forte assonanza, di consonanza, di rima. Per quello che riguarda la sintassi, io non ho mai avuto interesse a romperla. Questo è una cosa che sulla quale mi sono moltissimo interrogato, con moltissimi sensi di colpa, perché in un certo senso la rottura della sintassi è quasi un marchio di fabbrica della modernità poetica. Certo.
L'asintattismo, no? L'asintattismo. Esiste questa nozione di asintattismo, che addirittura sarebbe una sorta di sigla dell'arte moderna, non soltanto in poesia, ma non soltanto in letteratura, cinema, eccetera, eccetera, sarebbero dominati dall'asintattismo. Tu invece sei sintattico.
Io sono sintattico, su questo non lo leggo, però ve lo mostro. C'è proprio un testo breve che appunto cerca di giustificarmi, di rispondere al mio senso di colpa, proprio in questa sezione. Io l'ho saltato perché mi sento talmente in colpa per questo fatto da non riuscire neppure a leggere la giustificazione. E tuttavia è questo, vedi? In cui io dico la sintassi non è tradizione, la sintassi è come i colori per il pittore, e lo so che è una per il pittore, per l'artista, quindi certo. Parliamo di un panorama post pittura, cioè non riesco a pensare alla sintassi se non come un elemento naturale, ecco. Nonostante la sua elevato e ovvio grado di artificialità, per me è un limite che non mi interessa valicare, ecco. Secondo me per la mia scrittura, invece amo molti, ma non è una cosa che applico solamente a me. Cioè, ci sono risultati di scrittura sintattica che mi interessano enormemente, enormemente, forse più in media dei risultati che non fanno ricorso all'asintattismo.
Ecco, senti, voglio farti una piccola provocazione, intanto mi rivolgo agli studenti. Allora, il signore che vedete a mio fianco, Vincenzo Stone, è un signore molto gentile, molto, molto, cioè, è cattivissimo, in realtà, è noto per aver fatto delle polemiche letterarie notevolissime. Quella, beh, quella di Caro Figlio non so se è il caso, è subito addirittura una querela, no? Giusto, da parte di...
Sì, di Caro Figlio.
Di
sì.
Caro Figlio, perché tra l'altro l'avevi scritto su Facebook questa cosa, il tuo giudizio. No, com'era stata la vicenda?
La cosa era stata... Era...
No, non è che ne vogliamo parlare a molto.
No, certo, no.
Sì, scommetto che non lo sapevo.
Però era tu... stata ripresa dal Corriere della Sera.
Era stata ripresa dal Corriere della Sera. Sì. Tu avevi espresso un giudizio su...
Su un libro di Caro Figlio all'indomani della finale di Un Premio Strega che avevo perso come editore, non come autore, perché non scrivo narrativa,
anche
per due voti, quindi rosicavo una bestia e quindi il giorno dopo mi sono sfogato pensando, dicendo quello che effettivamente pensavo e penso di Caro Figlio, ma in termini non umani ovviamente.
Però l'hai scritto su Facebook, come era stato ripreso?
Sì, fra i miei amici di Facebook c'era un redattore del Corriere della Sera che...
E quindi questo ti ha portato addirittura
a una causa,
ma
in realtà non ha mai superato le fasi preliminari perché c'è stata una specie di sollevazione.
Cos'è che hai detto? Che era una
scribacchina. I due termini chiamati in causa, nel vero senso parola, erano scribacchino mestierante.
Vabbè, insomma, è già per dire, no? Ho fatto questa introduzione, come dire, allo studi polemista, perché in realtà tu hai delle idee forti sulla poesia, sulla letteratura. La tua è una poesia forte, in un mondo in cui la poesia diventa sempre di più, almeno a me sembra, occasione. Ci sono poeti che ormai scrivono soltanto versi di occasione e poi li mettono insieme in raccolte. Penso a Valerio Magrelli, che è un poeta che io non amo. Cioè, amo come intellettuale, amo come scrittore, ma forse come poeta ultimamente Magrelli, che è considerato forse il maggior poeta italiano, non scrive più raccolte di poesia, ma scrive poesie d'occasione e poi fa dei volumi. Tu invece hai un'idea progettuale molto forte, anche concettualmente, avete visto, no? Dobbiamo avvicinarsi alla sua poesia ponendoci tutta una serie di problemi preliminari, anche se poi la sua poesia ci parla e ci parla volutamente con una sintassi rispettata, per cui dentro i meandri di questo discorso noi in qualche modo ci ritroviamo se ci impegniamo a ritrovarci. Però è chiaro che tu sei portatore di una visione forte anche come filosofo. Ecco, io qui ti chiedo una cosa anche naive, però è anche giusto dirlo, visto che dobbiamo un po' spiegare cos'è oggi la poesia. Lo so che sono i massimi sistemi ed è facile realizzare, però agli occhi dei giovani è anche giusto prendere posizione. Quindi proprio banalmente, ma anche molto seriamente, ti chiedo cos'è la poesia oggi, come la vedi tu dal tuo punto di vista. Chiaramente ti chiediamo di non fare una lezione, ma sì, dovendo dire in poche parole un grande intellettuale quale tu sei, uno che è dentro la cultura con grandi aperture, con grande disponibilità, ecco, no? Dall'alto della tua posizione, un po' privilegiata dal nostro punto di vista, come vedi, no? il brulicante mondo dei poveri poeti, dei poveri anche critici che si dannano a spiegare alcune cose?
La domanda è estremamente impegnativa, rispondo
limitando... Volutamente, cioè, impegnativa anche un po'.
No, però dico, sì, ma grosso modo, a me sembra che sia una creatura molto viva, ecco. Cioè, io penso che si sta scrivendo in Italia, fuori d'Italia, della poesia molto, molto interessante in questi anni. Cioè, penso che nella mia generazione ci siano alcuni scrittori che non hanno assolutamente la notorietà che meritano, ma che obiettivamente sono portatori di un modo di cambiare la percezione del mondo attraverso la lettura e attraverso la loro scrittura, che vale la pena di conoscere e di diffondere. Ecco. Quindi io penso che la poesia sia in buona salute dal punto di vista della qualità dei testi che vengono prodotti, non solo dei testi, ma a questo punto non possiamo parlare neanche strettamente solo di testi, ma molto spesso appunto di creature che fanno ricorso più mezzi di espressione, insomma, contemporaneamente. E a questa ambizione il modo in cui io soggettivamente ho cercato di rispondere è attraverso l'utilizzo di un mezzo che fosse il più possibile inclusivo. Cioè, l'impressione, parto per spiegare questa inclusività, parto da un'idea che ho sulla poesia dei narratori. Ci sono dei bravissimi narratori, comunque alcuni li stimano più, altri meno, che scrivono poesie, solitamente penso che ne sono gli ultimi anni a Michele Mari, a Andrea Baiani, allo stesso Francesco Pecoraro, che è un mio un autore che io pubblico, alle poesie di Manuele Trevi che si conoscono poco ma che verranno pubblicate spero presto, in cui si dà molto chiaramente, si dà un'idea della poesia, al di là della riuscita di determinati testi che possono essere anche in certi casi molto buoni, molto chiaramente si dà l'idea di una poesia che ha uno scopo limitato, cioè che serve a realizzare dei compiti marginali, tangenziali rispetto al corpo del discorso letterario, ecco. Come se la poesia potesse occuparsi appunto solamente delle occasioni, oppure fosse finalizzata a individuare piccoli dispositivi espressivi che si ripetono, penso all'ultimo libro di Baiani. La mia scommessa, probabilmente folle, ma sicuramente sbagliata a priori, quindi in questo senso tranquillizzante, è far dire a questo mezzo tante cose diverse, cioè fare in modo che possa occuparsi o tornare a occuparsi un pochino di tutto, ecco. In un'ottica che in un testo che forse leggo rapidamente, che è il testo di soglia, diciamo, del mio libro, che è un unico libro in via di continua crescita, cambiamento, eccetera, dice, anche se questo è un testo che io, nel quale riconosco una temperie tipicamente degli anni 90, quindi di reazione all'ideologia postmodernista. Raccogliamo le immondizie d'Occidente, ti dico, le mettiamo nei sacchi alla rinfusa, di juta, di carta, di plastica, ci mettiamo Dio, la morte, ragione e immaginazione, itinerarium mentis, storia, scienza, eros, agape, spirito e predestinazione, utopia, felicità, mercato, diavolo e per ultimi significante, significato, significazione. Ne facciamo poi file ordinate di 3 o di 7 o 10. Infine, come il barbone scalzo e scappellato, quello di Piazza dell'Unità, qui a Roma, che è scomparso, riuniamo in tutto un unico faldone e giudichiamo allora cosa farne, che cosa è marcio e cosa si può usare, se un bagno barbarico di sangue, se ancora un'altra scepsi d'accademia, se tutta una novella annunciazione o chissà quale accidente improvveduto. Ma che di accidenti improvveduti si tratti, che non si sappia bene cosa ci si prepara e che da capo non ci si trovi tu e io una lingua adatta per questo e che da capo la si cerchi in una formula sintetica che decisioni, desideri vi si immezzino come scavi bruschi poi scavati. È chiaro che una tale idea può darsi solamente nella forma della raccolta dell'immondizia, cioè di qualche cosa che ha al proprio interno un'idea di entropia inestinguibile e inordinabile, insomma. E tuttavia, insomma, a me interessava questo, tornando all'idea della poesia, io penso che la poesia possa ancora essere questo mezzo qui, che non ci sono ambiti tematici che vanno esclusi a priori, come anche fanno alcuni dei poeti che io stimo di più e che giudico veramente i maggiori di questa generazione e di questo tempo. Ci sono per esempio delle sezioni dei miei testi che sono francamente lirico-autobiografiche, anche se o almeno hanno l'apparenza di esserlo perché falsificano i dati biografici, ma questo non significa ovviamente nulla perché è sempre stato così. il mio tentativo è, attraverso questo grosso cantiere che è continuamente in evoluzione e in pieno di pentimenti, modifiche e revisioni continue, questo stesso testo, io l'ho rivisto ulteriormente in questi giorni per la prossima edizione stampa, porterà avanti questa specie di plurivocità di discorso. E chiaramente inizia ad avvicinarsi a un termine, a una forma completa, ecco, cioè io non penso di poter fare molto più.
Senti, ma allora io ovviamente con tutti gli anni presento agli studenti, da professore, ciò che è la lirica moderna e una delle cose che sono costretto a dire, devo dire, non posso non dire, che la fondazione, uno degli elementi fondativi della lirica moderna è proprio il suo accettarsi, certo, dato come assoluta, come genere che si assolutizza e distrugge i tanti altri generi che esistevano fino al Settecento, però dall'altra parte questa assolutizzazione vuol dire vivere dentro obiettivi limitati, se vuoi il lirismo, se vuoi comunque una ricerca sul linguaggio e il rifiuto dell'essere pubblico. In fondo noi italiani siamo legati a un'idea di poesia moderna o novecentesca in quanto antidannunziana, no? Il rifiuto del personaggio poeta, il vate che vuole dire tutto. E curiosamente invece la tua poesia sembrerebbe, come dire, negare questo quadro della modernità, così come, tanto per restare a cercare di attualizzare, i cantautori, anche i rapper hanno fatto, i cantautori degli anni 70, insomma, con i successi che nel corso abbiamo visto, i rapper a partire da un certo periodo si sono presentati in maniera molto pubblica, molto anche declamatoria. Ecco, non c'è il rischio, facendo quello che fai tu, non so se avete sentito, lui dice la poesia deve essere inclusiva, deve includere cose che tendiamo a separare, deve anche superare degli steccati, non parlo soltanto con un io, ma parlo con anche linguaggi e forme varie. Ecco, non c'è il rischio appunto di tornare a un'ambizione pubblica eccessiva, addirittura di riproporre il poeta vate. Ovviamente se c'è uno che non è un poeta vate sei tu.
Certo, no, mai, no,
certo. Però è chiaro che questa idea inclusiva rischia di riportarci a una poesia che è ancora che è un po' ottocentesca. Adesso dico una cosa che sgradevole forse, però in italiano direi che uno è ottocentesco e fargli un insulto.
Certo. No, giusto. Allora, dunque, chiaramente secondo me, come entrambi voi insegnate, le condizioni pragmatiche della poesia sono centrali anche per questo genere di considerazioni. Quindi in un certo senso pericoli storici di questo genere non ne vedono, perché siamo nella condizione di isolamento, obiettivamente, certo. Quindi non c'è la possibilità che io mi metta. D'altro canto, questa possibilità alla quale a volte mi avvicino, cioè ci sono alcuni testi, per esempio, che si occupano anche abbastanza direttamente di temi politici. Alcuni lo fanno con gli strumenti più vicini, per esempio, a Zaffarano, Giovanale, cioè con più oggettivati, per esempio riproducendo delle situazioni, delle micro situazioni in ambito lavorativo. Altri lo fanno prendendo anche la parola, cioè, c'è una sezione che è proprio la sezione del mio testo più problematica per me, che si chiama Prima Plurale, in cui nonostante il pronome utilizzato non sia mai il, o quasi mai credo, io, ma sia il noi. Questo, che è il pronome difficile da usare in poesia, secondo me, in assoluto, senza fare figuracce. Tuttavia, non ho voluto chiudere quella finestra, cioè ho voluto anche tenere aperte e continuare a modificare nel corso degli anni, con molti pentimenti, una sezione in cui la possibilità di salire in tribuna, per così dire, fosse ancora praticata. Tuttavia, per chi lo legge, è ovvio che questa possibilità è praticata in una maniera molto diversa da una, come dire, una trionfale narcisistica presa di posizione. Cioè, ovviamente si tratta sempre di testi ironici, problematici, a volte sì, patetici, a volte epici persino, però diciamo in una maniera che non difficilmente può essere associata a quelle esperienze lì. Semmai ho molta più nostalgia e cerco di praticare, semmai, in maniera, rifacendomi specificamente a quello, con le mie esperienze di politica attiva, perché io comunque mi occupo anche un po' di politica fuori dai partiti, ma cerco di, in questo momento per esempio faccio parte da qualche mese di un sindacato, una cosa che accennavo qualche mese fa ad Antonio, quindi faccio il sindacalista, di un sindacato nuovo, di nuovo tipo, diciamo un sindacato innovativo che si rivolge ai lavoratori autonomi e precari, infatti siano camere del lavoro autonomo e precario, e ho più nostalgia di una figura novecentesca di intellettuale politicamente impegnato, engagé. Ecco, semmai se posso vedere questo come richiamo novecentesco esplicito, quindi insomma Fortini o Sanguinetti o a modo suo, anche se praticamente non lo condivido molto, Pasolini, possono essere dei modelli sotto questo aspetto qui.
Allora, se qui dico qualcosa rispetto ai problemi ultimi che avete sollevato in dialogo, con una, diciamo, una sintesi che provo a fare, nel senso che mi sembra che la tua poesia, Vincenzo, abbia sempre una dimensione dialettica, e lo dico, come dire, approfittando anche del fatto appunto di questa tua origine e formazione di filosofo, eccetera. Mi sembra che il rischio di cui parla Paolo sia, cioè, rischio tra virgolette, virgolette qui si usa a proposito, sia appunto dialetticamente controbilanciato da queste tue virgolette, dal fatto di metterti sempre dietro il tuo testo, e di essere da una parte l'attore sul palcoscenico che dice qualcosa su tutto, e quindi ha questa pretesa forse di prendere la parola sulle varie cose, sulle più diverse cose, ma anche che sta con un drammaturgo dietro le quinte e lascia parlare qualcosa che sta a un grado diverso dalla sua esistenza empirica. E questo tipo di meccanismo che si può trovare qui mi sembra che ci sia a molti livelli. La stessa impaginazione delle tue poesie e come vengono aperte, come vengono chiuse con questa parentesi che a sua volta è affiancata da virgolette, mi sembra che da una parte con le parentesi voglia concentrare il testo in un perimetro delimitato, e dall'altra parte con le virgolette voglia rimandare fuori da questo spazio delimitato. E quindi c'è sempre una dimensione dialettica per cui riesce a fare due cose, perché in quanto filosofo di una certa idea del mondo, del mondo, sai bene che sono le contraddizioni che spiegano meglio il mondo, e la messa in rilievo di queste contraddizioni, diciamo, può aiutare. E anche quello che fai dentro il testo mi sembra che agisca più o meno così. Come abbiamo detto, il sacco dell'immondizia, buttiamo dentro tutto, possiamo parlare anche quasi di caos, però hai un andamento, il tuo testo è un andamento, come dicevo prima, del tutto lontani dall'assintattismo, che anzi insistono su una sintassi argomentativa ben precisa, il più possibile razionale, eccetera. Quindi abbiamo insieme l'esibizione di un caos, ma anche il tentativo di organizzarlo razionalmente, che è sempre un tentativo, per questo che poi si può vedere questo meccanismo dialettico un po' ovunque. È un tentativo che non arriva mai a sintesi, ma che appunto prova a fare i conti con questioni contrapposte che emergono quasi inevitabilmente nel reale. E a proposito di parentesi e virgolette, che sono ovviamente la prima cosa che salta all'occhio quando si leggono il primo, poi il secondo, poi tutti i testi di Vincenzo Struni e del suo Faldone, la mia impressione è che quasi questi due segni che i tecnici chiamano paragrafematici in qualche modo si riescano a fondere in un unico segno. E questa è una cosa che secondo me è straordinaria, è come, come dire, ammettere la possibilità che non sia possibile fare nessun discorso al di fuori di questa contestualizzazione, che appunto è da una parte delimitazione di uno spazio per poterci mettere le mani, e dall'altra parte rimando a qualcosa che sta fuori, qualcosa che non dico io qui adesso, lo avete letto, qualcosa che dico appena spostato, dislocato da qui, che dico io o che dicono altri. Abbiamo visto che i locutori sono tanti, forse vengono percorse tutti i pronomi personali con frequenza variabile, diversificata, però questo succede. Mi sembra che questo sia uno degli elementi di sicuro interesse, e poi ce ne sono naturalmente tanti altri. E anche in uno dei testi che ha letto prima Vincenzo Struni c'era una specie di antitesi, ma che davvero veniva quasi a diventare ossimoro, a diventare qualcosa di diffuso, tra l'oniroide e il logico formale. E quindi sempre lui si preoccupa di mostrare la contraddizione che c'è nel reale e che c'è nel nostro modo di vederlo, ovviamente, a seconda degli strumenti che abbiamo e a seconda delle posture che di volta in volta si adottano, ed è proprio di volta in volta. Ognuno ha una postura, ma è temporanea. Lo diceva prima Postumi rispetto al suo lavoro, ma credo che sia la sua idea generale dell'uomo che funziona in questo modo. Ed ecco, questo è, diciamo, quello che mi premeva dire come idea di base del lavoro di Vincenzo Studi. E mi interessava poi soprattutto quel testo che è arrivato al 2099, se ho preso bene il mio appunto, che tematizza, se così si può dire, anche se in realtà non dice nulla, tematizza la questione dei segni paragrafematici usati in questa opera, cioè la virgoletta con la parentesi con le caporali che si aprono e si chiudono e chiede,
beh,
e
si fuori, vede, si vede già,
è fuori, vedete. Ed è esattamente,
non è particolarmente complicato,
no, non è complicato per nulla,
possiamo stare fuori, lui mette tutto dentro e qui è fuori,
e fuori non c'è niente. Ci sono eminenti filosofi che enunciavano teorie per cui non esiste un fuori testo, e non so se pensa a Derrida e alla sua linea di discendenza. Però insomma, ecco, diciamo che questo è un altro modo di mostrare, se in maniera forse anche più chiara, ma doveva essere già abbastanza chiaro anche prima, che si cerca veramente di buttare tutto dentro e che forse l'esistenza al di fuori di quello che possiamo dire, al di fuori delle nostre elaborazioni linguistiche, eccetera, forse se non possiamo dire che non esista, sicuramente possiamo dire però che diventa qualcosa di imprendibile, di non maneggiabile, quindi in fin dei conti, insomma.
Sì, certo.
E qui viene fuori il filosofo ancora di più, insomma, ma ecco, io su questi elementi volevo un po' dire due parole, ma senza rubare altro spazio.
Sono tutti commenti nei quali ovviamente mi ritrovo molto.
Posso inserirmi in questo discorso provando a metterlo un po' in movimento, anche perché io direi che ci diamo ancora 5-6 minuti e poi finiamo, visto che abbiamo detto tante cose e non è un discorso facilissimo quello che stiamo facendo. Io spero, mi chiedo ai ragazzi come va, stiamo un po' seguendo, ce la facciamo? Ok, perché io una cosa che ho percepito, ho deciso di invitarti mentre ti rileggevo la primavera scorsa e riprendevo in mano questo volume in particolare, e io in realtà devo dire tutto, sono d'accordo al 100% con quello che ha detto Antonio, però ho sentito nella tua poesia, perché poi appunto questo libro l'ho letto, riletto, sottolineato e lo rileggevo così un po' random, e la poesia vi consiglio spesso, leggetela random, anche se su questo ci possono essere imbatti, io lo dico ogni tanto e qualcuno dice no, si deve leggere dall'inizio alla fine, ma la poesia non è un romanzo, non sono romanzi, se fossero romanzi si dovrebbero davvero leggere dall'inizio alla fine, la poesia è un'altra cosa. Io ho sentito una grande vitalità nei tuoi testi, ho sentito una grande passione, cioè anche se tu ce li leggi così, sì, posasticamente, ma in te c'è proprio, io sento una passione, e non credo che Pasolini c'entri in alcun modo, semmai anzi in te vedo l'opposto di Pasolini, cioè Pasolini c'era, lo scrive in un certo modo anche come sfogo immediato, rinuncia alla mediazione, in te la mediazione è molto forte, ce l'abbiamo qui davanti, no? È tutto inquadrato, però dentro queste virgolette, dentro queste parentesi c'è qualcosa che preme e che in ultima analisi è politico, ce l'hai detto prima con estrema chiarezza, ed è questo bisogno anche di essere presente in modo ampio e inclusivo. Ecco, su questo è il discorso della passione, tu hai qualcosa da dire?
Sì, certo, io diciamo mi ritrovo molto in questo. È chiaro che ci sono poi dei testi che sono anche molto più immediati. Oggi abbiamo letto questi perché bisognava anche un po' parlare di poetica, quindi
sì, io ho sentito una sorta di forza anche in questi.
Sì, 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 no, ma io la sento, io per me sono testi che mi a volte mi emozionano, ecco, anche se magari appunto questa cosa non...
Anche sì, mi sono emozionato in qualche momento.
Perché sì, cioè per me il punto è che, diciamo, questo strano, questa forma di espressione qui, a me mi ha segnato la vita, perché iniziavo a scrivere da bambino piccolo sulla sostanzialmente costretto da mio padre, praticamente per questo, e ho fatto solo questo nella vita, cioè sono oltre 40 anni e io regolarmente, settimanalmente, mensilmente, quotidianamente, a seconda di quello, scrivo così, è il mio modo di pensare tutto, cioè di pensare le cose che mi succedono, oltre di pensare il mondo, è una forma di lente, per fortuna, secondo me, molto flessibile e molto, anche molto poco personalizzata, cioè quasi è una lente che allo stesso tempo mette a fuoco ma contemporaneamente collettivizza, diciamo, la percezione che io ho con tutto, comprese le vicende personali, le vicende d'amore, cioè ci sono, cioè anche all'interno di questo testo in evoluzione ci sono alcune sezioni di lirica erotica, sì. Oltre che altre di dedicate a mio figlio, quindi senza che io riesca a vedere una differenza sostanziale fra i testi magari più legati a forme di riflessione, per quanto disorganizzata, caotica e appunto però contemporaneamente coordinante, come diceva giustamente Antonio, su aspetti filosofici, cioè su aspetti di metafisica, di filosofia della storia. Per me c'è molta più, anche i testi più oggettivi, diciamo, che sono stati sicuramente più influenzati dal contatto e anche dalla lettura di alcuni poeti a noi cari, Marco Giovenale, Michele Zaffaro, Riccardo Bertolotti, Broggi, eccetera, che si raggruppano tutto nelle sezioni, diciamo, finali, grosso modo, del Faldone nella sua ultima versione, e sono forse ancora più rappresentati nella versione successiva che è ancora in corso di stesura. Tuttavia, per me sono caratterizzati, cioè, per come li leggo io me ne vergogno quasi come se fossero degli oggetti invece troppo caldi, ecco. Sebbene abbiano appunto, invece si richiamino con delle differenze anche importanti a una maniera forse ancora più fredda. Quindi io sì, diciamo che c'è anche il problema della passione, è anche un problema di autodisciplina, ovviamente, no? Perché la passione è ineliminabile, tuttavia chiaramente forse la forma serve a questo, insomma.
Senti, io direi che possiamo concludere, magari ci leggi qualcosina per chiudere.
Sì.
Qualcosa che senti, non so, o molto appassionato o molto freddo, così tocchiamo gli estremi.
Vediamo un po'.
Non ti chiediamo quelle erotiche. Per suggerire questa? Dai.
Allora, questa è una sezione che si chiama Corpo e nella versione che è nel libro mi sembra che sia composta solo da questo testo, sì, vero? Sì. Invece qui poi successivamente ha avuto dei rimpolpamenti, ma comunque io leggo quella che trovi lì. Forse è un qualche modifica. Corpo 1. Corpo vivo come viva è la morte. Corpo trovato a sorte e perso in deriva. Corpo che chiunque ti abbia ti ha troppo forte. Corpo intatto dei dementi, corpo selvaggio dei ricchi, corpo ricco dei fetenti, corpo degli angeli che non ti sentono né senti. Corpo felice di gambe e braccia troppo corte per toccar tutto, per camminare sempre. Corpo troppo bianco, troppo stanco per andare ad aprire tutte quante le porte. Corpo di vera febbre che sprigioni in te dal centro, dal sotto, corpo che precipiti di botto, corpo tutto bucato, corpo annusato, corpo involto di chissà che colore, corpo in te già da sempre sepolto che ronzi e stridi che non vedi mai il sole. Corpo che sei più d'uno, corpo raro e di ciascuno, corpo mio corpo, corpi miei, che siete di nessuno. corpo che fai di te stesso il contrario, corpo che non individui o destini, ma scagli piuttosto, o ti ritrai, ti revochi, corpo che vortichi e vorticando mostri la tua sola faccia, corpo che sei tutto esterno, enorme e strano corpo senza fini, corpo che mandi ad altro che non hai, corpo che sei sempre inverso, corpo che da fuori vieni, corpo che in fuori vai, corpo che non vivendo mai neanche muori.
Chiudiamo qui. Beh, grazie.
Grazie, grazie, grazie a voi dell'invito
di averci spiegato un po' di cose che ci sono servite molto. Grazie.
Grazie a voi, grazie di cuore.
Li ho registrati, eh?